da tutte queste bocche, e soprattutto dalle bocche degli infanti, cioè di chi non parla, stanno uscendo tantissime cose e il Signore è capace di ascoltarle tutte, no? E noi quindi, incapaci invece come siamo, addirittura siamo incapaci di capire quello che diciamo noi, immaginati se siamo capaci di capire quello che dice un bambino che non parla ancora. E quindi ci metteremo tutti questi anni, tra l'altro con un sacco di incomprensioni, con un sacco di incapacità a capire veramente i nostri figli e loro a capire noi. Sarà tutta l'avventura del dialogo umano, no? Ecco, però noi vorremmo stamattina come comunità anche solo due o tre cose dirle, raccoglierle, quasi a esprimere un senso comunitario di questo che sta accadendo e che è così bello, eh. Allora, la prima cosa che vorrei mettere qui in comune per condividere con tutti è che di fronte a un altro episodio di questo grande dramma tra la vita e la morte, perché di questo si tratta, qui stanno arrivando dei nuovi alla vita ed entrano in questo viaggio drammatico dove si scontrano vita e morte. Ebbene, in questo altro episodio del dramma umano tra la vita e la morte c'è una promessa solenne da parte di Dio per la vita. Ecco, questo mi pare la cosa che noi stiamo celebrando. È come se Dio scendesse in mezzo a queste povere creature, questi animali che con fatica sta facendo umani, no? Li prendesse un po' sotto la sua ala, sotto la sua protezione, li accarezzasse, li stringesse dicendo: non devi aver paura, guarda, ti ho messo in una faccenda che è piena di problemi, ma che è splendida, non devi aver paura, appunto, no? E vorrei che in qualche maniera questa parola arrivasse soprattutto alle mamme e ai papà di queste bambine, perché credo sono quelli che sentono di più questa cosa. Io credo che ogni mamma, ogni papà, quando genera un figlio lo genera come eterno. Chi di noi può immaginare la morte di suo figlio? Se uno pensasse di mettere al mondo uno per morire, si sparano. Uno mette al mondo un figlio sperando che non muoia mai. È un desiderio ingenuo, lo sappiamo, immaginario, ma questo è il senso di dare la vita. Noi vorremmo dare una vita bella, vera, felice, indistruttibile, inattaccabile. D'altra parte lo sappiamo bene invece che mettiamo al mondo dei figli mortali, uno tra i tanti, fragili, in mezzo a un'avventura esposta a pericoli. Mettiamo al mondo dei figli che ci metteranno anni e anni per alzare gli occhi senza vergogna, per non aver paura di tutto, per sentirsi un'identità sufficientemente robusta, per dire sì, ci sto con serenità, sta facendo qui, non continuo a mettermi al centro, a lamentarmi. Appunto, noi sappiamo che sarà così e anzi, per alcuni versi, proprio nell'apprendimento del limite, della finitudine, consisterà la sua identità più profonda. Senza che noi però riusciamo a eliminare il sogno di genitori che ha messo nel loro figlio un desiderio di immortalità. Ecco, a me pare appunto il tema della Pasqua, della resurrezione, dell'apparizione del risorto, come abbiamo letto, no? Mi pare che in definitiva sia una faccenda di questo genere. A queste mamme, a questo papà, il Signore non potrebbe dire in maniera più chiara quello che Dio ha in testa per questi nostri figli, come per ogni uomo, in questo giorno dell'ottava di Pasqua, l'apparizione del risorto. In che cosa consiste? Nel far vedere qual è la gloria di Dio. Qual è la gloria di Dio? È la vita dell'uomo. Cioè, dov'è che risplende lo splendore di Dio? Nel dare la vita all'uomo al di là della morte, nella resurrezione dei morti, risplende la gloria di Dio. Vidi uno simile a figlio d'uomo. Dovrebbe succedere così stamattina, come leggevamo nell'Apocalisse. Appena lo vidi caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli, posando su di me la sua destra, disse: non temere, io sono il primo e l'ultimo, il vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre e ho potere sopra la morte e sopra gli inferi. È la proclamazione di Pasqua, vedete quel cero che s'alza su in alto che abbiamo illuminato la notte sulle tenebre del mondo la notte di Pasqua. E Cristo risorto, io sono il primo e l'ultimo, il vivente, ero morto e ora sono vivo, e ho il potere sulla morte e sugli inferi. Cioè il Signore viene a confermare questo nostro sogno di vita e di felicità per i nostri figli, giura il Signore, questo è il sacramento, giura, impegna se stesso, l'Eucaristia esprimerà questo, per la vita di questi nostri figli. I nostri figli sono figli di Dio destinati al regno e alla risurrezione. Sarà questa parola di Dio, questa grazia di Dio, questo sacramento a sostenere il nostro lavoro di continuare a questi bambini a fare promesse, incoraggiare attraverso le difficoltà e gli scoraggiamenti la loro speranza nella traversata della vita. Ecco, questa è la prima cosa. Cioè noi dobbiamo convincere queste bambine qui quando diventeranno grandi, che sono state chiamate alla vita per sempre. Non verrà più tirata indietro la promessa. Certo, non da noi, che saremmo i primi a sparire. Non da noi, ma da colui che ci ha chiamati alla vita, appunto. E questo è il senso dell'educarli alla fede. Seconda cosa che mi sembrerebbe bella da far capire a queste bambine, no, stamattina ovviamente, poi ci vorranno degli anni, no? Vedete che il Signore che viene, al di là della morte, più forte della morte, cosa viene a dire? Pace a voi. Questa è la maniera con cui Dio saluta sempre, pace. Noi sappiamo che questa parola, giustamente noi non la capiamo mai, la riduciamo a qualcosa di utile, pace vuol dire stare d'accordo con tutti, è molto più grossa sta roba qui. Quando dice Dio pace, vuol dire il suo mistero più profondo di riconciliazione, di tenerezza, l'amore, la comunione di Dio è dato al mondo, agli uomini, e gli uomini sono chiamati alla fraternità. Pace a voi vuol dire che la tenerezza di Dio inonda il mondo e che può inondarlo nella misura in cui il fratello ama il fratello. Gli uomini diventano figli di Dio diventando fraterni tra loro. Ricordiamogli sempre a questi bambini questo saluto del risorto, pace a voi. Siete venuti tra fratelli. Vedete che il primo estraneo che vedono subito hanno paura, giustamente hanno paura dell'altro, perché l'altro è anche disgraziato, tutti gli altri sono un po' disgraziati, bisogna farseli fratelli. Siete venuti tra fratelli, vi prego di credere che siete venuti tra fratelli, contro tutte le paure e le contestazioni che i vostri fratelli vi daranno. Voi dovete credere che questi qui attorno a voi sono fratelli, dovete diventare fratelli di tutti gli uomini se volete essere miei figli. Vi voglio fratelli perché vi voglio figli, e sarete miei figli se sarete uomini di pace. Beati gli operatori di pace, saranno chiamati figlio di Dio. Cioè il Signore manda questi bambini, prova anche con questi, con noi ce l'ha fatto così, anzi non ce l'ha fatta quasi del tutto. Prova con questi nuovi a vedere se saranno capaci di essere fratelli. I segnali non sono molto belli. Cioè questi bambini arrivano in un momento estremamente difficile, perché entrano in un mondo che ha aperto gli occhi sull'universalità in maniera più spaventata che stupita. La globalizzazione sta in realtà suscitando tutta una serie di scontri, di paure, e purtroppo le persone, almeno qui in Occidente, si trovano impreparate perché hanno coltivato ormai da 2 o 3 secoli un ideale individualistico e quindi non sono in grado di capire cosa vuol dire fare una società larga. Quindi questi ragazzi avranno molte difficoltà. Avranno da affrontare grandi sfide che noi gli abbiamo messe lì, belle e buone, perché noi abbiamo mangiato i cioccolatini e le televisioni e i frigoriferi. Poi gli abbiamo piantato lì una società esplosiva. Adesso si arrangeranno a fare un po' di pace. E quindi dovremo darci da fare tutti. E il Signore è qui a dire, perché noi saremmo scoraggiati per la verità, il Signore è qui a dire che ce la faranno. ce la faranno e noi dovremo prepararli a questi compiti, e questo aiuterà anche noi a capire qualcosa di più. Il Signore li manda e ce li affida, possiamo crederci, metterci tutte le nostre energie, il Signore ci dà speranza anche per questo, di una fraternità nel mondo. Terza cosa, ultima, la più, come si dice, la più particolare, sono tutte bambine, sono sei donne. E certo, per fare l'umanità servono gli uomini e le donne, però se consideriamo la storia dell'umanità a partire da Eva e anche il rapporto nostro con nostra madre, mi sembra proprio che la nostra vita trovi nella donna un'ospitalità più profonda e misteriosa. Si può affermare tutte le i diritti che si vuole delle persone, ma la donna resta la grotta della vita. Uno la grotta non la dimentica più. Questo non vuol dire che la donna è superiore all'uomo, è una cosa diversa. Quindi abbiamo qui sei grotte della vita, no? E anche all'interno della Chiesa, stando ai racconti pasquali, non so se ci avete badato, che nei racconti pasquali le prime persone che scoprono la resurrezione e la capiscono a fondo sono donne, la Maddalena e le donne al sepolcro. Ma anche guardando l'esperienza delle nostre comunità attuali, a me sembra che le donne abbiano una sensibilità particolare anche al mistero cristiano, ma anche qui si capisce. Se Dio manda il figlio, lo sappiamo che per i figli le donne hanno più attenzione degli uomini. Questo non vuol dire appunto migliore. Hanno un'attenzione diversa. Se è così, da queste sei signorine ci aspettiamo molto.